Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単にその先生の作品のあの紹介を。
Fred Film Radio, Sundana Night.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience. In 23 languages.
Buongiorno, siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento insieme in questo giovedì mattina e con me c'è la Nicoletti, che non è sola.
Buongiorno.
Mi sembra di capire. Sento anche dei rumori in sottofondo. C'è anche Mia? La vogliamo far partecipare?
O no? No, per favore no.
No.
Ci sono anche gli uccellini.
Ci sono anche gli uccellini, così presto la mattina,
sole.
Che bello.
Eh sì, è certo.
Vabbè.
Dove sono questa settimana? Non sempre. A Roma no. Questa settimana ci sono anche gli uccellini la mattina.
Allora, The Soup of the Day, l'appuntamento del mattino su Fred Film Radio, il nostro morning show. Come sempre iniziamo il nostro appuntamento che dura circa un'ora un po' abbondante, e lo facciamo ricordando i compleanni. Chi sono le personalità nel mondo del cinema che sono nati in passato l'11 giugno? Allora, il primo...
Iniziare con un...
Comincia
tu. Qual era la tua ordine, ma io il mio ordine del cuore sono le crush, quelle adolescenziali. Io vado con quest'ordine qui.
Quindi so che vuoi iniziare con Joshua Jackson.
Esatto.
Che era l'amico del cuore di...
Di Dawson
in Dawson Creek.
Un po' traditore, perché in realtà, senza fare spoiler, che sono passati 20
anni,
si era innamorato di Joy,
anche lui.
Esatto, con cui finisce Joy. Da sapere che però... tutto questo, Katie Holmes, l'attrice che fa Joy
e poi aveva sposato Tom Cruise,
esatto, è stata per un po' di tempo con lui. Lui poi dopo aver rotto con Katie Holmes, questo fa parte di Fred Gossip, dopo che ha rotto con Katie Holmes si è stato sposato con Diane Kruger.
Bellissima.
Fino al 2016, e adesso sta con un'altra strafiga, si può dire? Sì, dai. attrice e modella anglo-giamaicana Jodie Turner-Smith. Dai, quindi vabbè,
che poi lui si è molto... E lui non è bello, si è molto imbolsito poi, no? Un po' appesantito.
Però nel ruolo del marito un po' convenzionale, un po' anni 50, ma molto paziente, di Reese Witherspoon in Little Fires Everywhere.
Infatti.
Non so se...
L'abbiamo appena visto. Ma sai che io mi aspettavo a un certo punto un suo colpo di testa.
Che
giocasse. Sì, perché a un certo punto lo vedi che c'è da un... Potrebbe, quando alla fine non capisci cosa sta per succedere, a un certo punto ho pensato, ma vuoi vedere che è lui quello che ha dato fuoco a tutto? Invece no, anche se il suo momento di ribellione ce l'ha in Little Fires Everywhere. Quando dice a Reese Witherspoon, sit down, quando lei si alza durante in tribunale, durante il processo, no comunque sì. Però aveva fatto anche qualcos'altro. Che altra serie aveva fatto? Aveva fatto The Affair qualche anno fa, ti ricordi quella serie?
Sì, anche esatto.
Lì c'era,
come no,
anzi forse tra tutti quelli lì di Dawson Creek, a parte Michelle Williams, che è quella che è diventata veramente una grande attrice,
ha fatto un salto di grande
successo.
Lui è
poi secondo, direi, perché insomma Joe
Dawson è finito James Van Der Beek a fare figli e a ballare in Ballando con le Stelle America.
Non lo sapevo. No, ha fatto dei film, ha fatto qualche TV movie veramente di scarsissimo successo, vedi, è così. Vabbè.
Sì.
Allora, tanti auguri quindi a Joshua Jackson, ma anche tanti auguri a un altro che insomma magari qualche ci saranno state le teenagers anche per lui a un certo punto.
Sì, Shia
LaBeouf.
Sì, lui è un po' più controverso, un po' più cattivo ragazzo,
infatti,
no?
Cioè, ne combina che... sempre una, sempre un po' ribelle.
Esatto, non sai mai cosa combinerà Shia, dagli inizi è sempre stato così, però si è fatta la sua bella... Un po' simile, ti ricordi, avevamo parlato di Mark Wahlberg qualche giorno fa, e in realtà le carriere si assomigliano un po', nel senso che sono sempre stati personaggi che poi, nonostante un temperamento complicato, poi sono riusciti a lavorare con grandissimi registi, e pur facendo magari cose super commerciali, tipo nel caso di Shia LaBeouf e Transformers, però ecco, caduti sempre in piedi, voglio dire, sempre dignitosi. Quindi,
ma scusa, lui è quello
Redford, con Lars von Trier,
è quello che anche spesso, insomma, non va molto d'accordo con la stampa, no? Si alza durante la conferenza stampa, se ne va. Non era successo quello?
Infatti io mai intervistato, ma me lo diciamolo in diretta su Fred, ecco, se mai ci capiterà e mi si alza durante un live, ecco, è lui.
Potrei dire, ve l'avevo detto.
Esatto.
Quindi tanti auguri a Shia LaBeouf, ma anche a un altro grande personaggio che è anche quello, anche lui ha lo stuolo delle ammiratrici, stiamo parlando di Hugh Laurie, Dr. House.
Ma sì, anche lui un genio, innanzitutto un genio perché ha fatto la storia, e tu, ecco, che sei inglese ormai, lo potrei dire più di me, voglio dire, una signora carriera, quindi veramente, e questa signora carriera è iniziata in una maniera totalmente differente da quella come è finita, diciamo, e invece, ecco, non l'avremmo mai detto, invece poi è diventato per il pubblico moderno anche un, ecco, il dottor House, che tutto risolve e tutti odia.
Sì, che ha ottenuto un sacco di premi per il ruolo di Dr. House, no? Dei Golden Globe, credo degli Emmy, insomma parecchi premi. Però ultimamente, credo fosse ormai, forse già 2 anni fa, perché il tempo vola, aveva fatto il cattivissimo in The Night Manager. L'avevi vista quella serie lì, bellissima?
Sì, verissimo.
Lì era bravo,
Mi viene bene se pensi che ha iniziato, nel senso, in maniera comica, in Gran Bretagna, cioè lui nasce con quel duo comico con Stephen Fry, Fry e Laurie, cioè pensare che avesse fatto facesse un percorso poi comunque così eclettico, invece è veramente un signor attore. Ecco, magari potessimo intervistare Hugh Laurie.
Ma prima o poi vedrai che ci capiterà. Invece un altro attore che non è più con noi, che era nato l'11 giugno, era Gene Wilder, che sicuramente alcuni di voi ricorderanno per The Woman in Red, vero?
Era Madonna, lui. La signora in rosso, quanto mi piaceva da piccola, e Non guardarmi non ti sento, cioè veramente la comicità americana, quella intelligente, quella degli anni 80, bella, e poi veramente l'unico Willy Wonka del mio cuore, con tutto il rispetto per Johnny Depp, che so che è stato tanto amato quando nel remake, però per me era lui, quel pazzo proprietario della fabbrica, ecco, con quel suo sguardo un po' stralunato,
sì,
che non
infatti.
Sai mai, per non parlare di Frankenstein Junior, vogliamo...
Ma quello non me lo ricordavo, aveva fatto anche Frankenstein Junior.
È certo.
Parlavamo
il dottor Frankenstein.
Gene Wilder. E invece, come oggi, nel 1928 c'è stata la premiere forse il primo film importante di Alfred Hitchcock, che si chiamava The Lodger. Non so quale fosse il titolo in italiano, forse
era Il Pensionante.
Il Pensionante. Nel senso che, insomma, c'era uno che affittava un appartamento, di fatto. E un altro film che è sempre debuttato come oggi, però nel 75, era Nashville di Robert Altman, che sicuramente
filmone. Da quel film musicale per eccellenza, è da quel film che è venuta voglia a chi è amante della musica di visitare la città della musica, Nashville.
Ma tu sei stata a Nashville?
Mai stata, del mio sogno, perché ho iniziato a cantare e suonare la chitarra per un film che era di Peter Bogdanovich, proprio di cantautori che cercavano il successo nella musica country a Nashville.
Ah, ma dai, non lo sapevo. Invece nel 1982, sempre l'11 giugno, è uscito un altro film che, insomma,
il mio coetaneo E.T.
Cioè sei
Abbiamo
nata con lui, siete arrivati dallo stesso pianeta. è uscito appunto E.T., famosissimo film di Steven Spielberg, con peraltro Drew Barrymore, che è ancora in giro come Steve, per dire, fa questo. Sfido a trovare trovare qualcuno che non abbia visto almeno una volta E.T., no? Casa,
sì,
telefono,
più,
casa.
Film che negli ultimi tempi, visto che c'è così un revival, chiamiamolo così, degli anni Ottanta, è un film che viene ripreso e omaggiato spesso, partendo da It, dal remake di It, a finire ai cari ragazzi adolescenti e non di Stranger Things, la serie su Netflix.
Infatti, sì,
per cui E.T. è sempre, c'è sempre un po', ecco, di ragazzini in bicicletta e subito E.T.
Va bene, ci ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi continua il nostro Soup of the Day di questo 11 giugno 2020. Parliamo stamattina anche di, ovviamente, di uno degli argomenti che ci stanno più a cuore, ovvero i festival del cinema. Ed è arrivata una notizia che riguarda il Festival dei Popoli, che è arrivato alla sua 61esima edizione, uno dei festival del documentario più conosciuti, più importanti d'Europa, sicuramente forse il più noto per quanto riguarda proprio il cinema del reale in Italia, il Festival dei Popoli di Firenze. Che novità ci sono, Angela?
Beh, intanto che si svolgerà tra il 15 e il 22 novembre, e titolo propizio, Avanti Popoli, un titolo che insomma invita a guardare avanti, e ad avanti sicuramente sta guardando il nuovo direttore artistico Alessandro Stellino, coadiuvato da Claudia Masci, per quello che riguarda la direzione organizzativa, Claudia che era già da tempo all'interno del Festival dei Popoli, ma a cambiare è stato anche il comitato di selezione, cioè quelle persone che lavoreranno a fianco del direttore per dare un volto a questo nuovo festival. Li dico velocemente: sono Sandra Binazzi, Alberto Diana, Daniele Dottorini, Ludovica Fales, Roberto Manassero, Marco Mecca, Daniela Persico, Emanuele Sacchi, insomma a vario titolo esperti, chi con un background più da storico, chi invece completamente immerso nella critica cinematografica, chi nell'antropologia, insomma un gruppo di persone diverse, ma che sicuramente riusciranno a rinnovare completamente il Festival dei Popoli, e spero veramente di riportarlo ai fasti di un tempo, perché è stato un festival molto molto importante per il documentario in Italia, ma anche a livello mondiale.
Quindi Festival dei Popoli dal 15 al 22 novembre, che è organizzato così sotto il cappello della Fondazione Sistema Toscana, di cui infatti ci aveva anche parlato velocemente Stefania Ippoliti la settimana scorsa quando l'abbiamo sentita. Io sono stato al Festival dei Popoli anni fa ed è un festival molto interessante. Ci sono anche dei nuovi premi che non abbiamo segnalato, nuovi premi in denaro e una giuria internazionale anche per i documentari italiani. Questa è un'altra delle novità che sono state inserite dalla nuova direzione con il nuovo comitato di selezione. Grazie Angela, potremmo andare insieme a novembre a passare un weekend a Firenze, non sarebbe una bella idea?
Prima del Festival di Torino.
Prima, certo. prima, esattamente prima infatti.
Sì, perché anche, insomma, anche gli organizzatori del Festival dei Popoli hanno tutta l'intenzione di fare un festival reale, ovviamente, come si dice, distanziamenti e regole anti-Covid permettendo, insomma, penso che tutti i festival dell'autunno giustamente puntino a riportare gli spettatori in sala.
Va bene, continuiamo con la musica nel nostro spazio della mattina, che si chiama The Soup of the Day, il nostro morning show, insieme a Chiara Nicoletti, che in questo momento non c'è ma arriva fra poco, Angela Prudenzi, Federico e un sacco di altri interventi. Angela, dove sei? Dobbiamo dare una notizia incredibile che sconvolgerà un sacco di gente.
Ci credo, sono sconvolta da quando l'ho letto.
Anche tu sei sconvolta.
Ma certo che sono sconvolta. James Bond diventa padre. Scusami se non è da sedersi immediatamente,
sì,
per la sconvolta.
Sì, ma non è possibile, dai, no, non è possibile che James Bond non abbia preso delle precauzioni.
Forse non le ha voluti prendere, perché allora abbiamo capito che ha perso la testa per le ASU. E questo, insomma, ci sta. Ora però, tra l'essersi fidanzato ufficialmente, come sembrava di insomma di aver capito nell'ultimo film Spectre, e però vederlo padre, c'è una bella differenza. Ma sembra però, da alcuni indizi che anche un giornale come il Daily Mail è andato a scavare, sembra che 007 abbia come dire, raggiunto la pace insieme a Madeleine Swann e abbiano anche deciso di fare un figlio. E il nuovo episodio, No Time to Die, si svolge 5 anni dopo l'altro. Quindi c'è tutto il tempo di mettere al mondo un erede. Sembra una erede, una però erede. Non voglio. Ecco, sembra una erede.
No, no, sembra una. Io ho letto la notizia. Sembra una, sembra una. E anche perché ci sono dei. Ma hai capito poi come è venuta fuori la notizia? Incredibile, proprio spionaggio industriale.
Sì, questo
quello,
dillo, dillo perché è troppo divertente.
Perché sembra che abbiano trovato degli spezzoni del copione che sono stati venduti al. Insieme ad altro materiale, ad altri props del film, ma ovviamente per errore, perché quelle pagine lì del copione non dovevano essere destinate alla vendita, però da quelle pagine hanno capito che sembra che ci sia una bambina, anche il nome, adesso non me lo ricordo, però è venuto fuori anche il nome, e poi hanno messo insieme le cose perché sembra che quando hanno girato No Time to Die, che ha come set principale Matera, ma anche delle scene a Sapri, sia stata così utilizzata una bambina del luogo che ha fatto da controfigura a quella che dovrebbe essere nella storia la figlia di Lea Seydoux e di James Bond,
Daniel Craig
esatto. Quindi insomma tutto torna, ecco, tutto torna.
Ma allora sempre con i si dice, ma questa svolta potrebbe essere nata dalla penna della nuova sceneggiatrice di 007, che è quella Phoebe Waller-Bridge, che noi amiamo tanto per la serie Fleabag.
Esatto.
E lei probabilmente insomma ha messo mano pesantemente, perché se questo fosse vero sarebbe davvero sensazionale, insomma.
Dobbiamo
aspettare qualche mese.
Sì, io non sapevo che Phoebe Waller-Bridge era stata coinvolta nella scrittura del nuovo capitolo di James Bond. Secondo me quella è stata una grande scelta, una grande idea, perché lei è un genio, quindi può essere che risvolti come questo, che per portare, diciamo, o far evolvere la personalità di James Bond venga proprio da lei, perché poi ricordiamoci che lei non ha scritto solo Fleabag, ha scritto anche quell'altra serie incredibile che immagino sia popolare abbastanza anche da voi, che mi fa una paura incredibile, che io guardo, poi cambio canale e poi riprendo, ma sono sempre un pochino così ansioso, che si chiama Killing Eve. L'hai vista Killing Eve?
Non l'ho vista,
la dovresti guardare,
lo so, me ne hanno parlato molto.
No,
però,
una tensione pazzesca anche quella lì da vedere, perché quella Phoebe è un genio. Ma un sacco di novità si aspettano per questo nuovo capitolo della saga di James Bond. Saga, insomma, la chiamiamo saga, in realtà non è una saga. Comunque il film doveva uscire adesso, no? A marzo, aprile, poi ovviamente con la pandemia è stata rinviata l'uscita nelle sale, che dovrebbe arrivare a venire a questo punto a novembre. Staremo a vedere. Certo che con un figlio, cioè non può poi, no? Come fa uno che fa la vita di James Bond ad avere una moglie e una figlia?
Me lo chiedo anch'io.
Forse.
Infatti, staremo a vedere.
Staremo a vedere, ormai non ci guarda, le stagioni non sono più quelle di una volta.
Esattamente, quindi anche James Bond.
Anche James Bond, veramente, con una figlia, chi l'avrebbe mai detto? Siamo arrivati al momento di Fred Stream, parliamo di una serie TV che è anche una serie piuttosto importante, ormai anche abbastanza nota, vero Chiara?
Eh sì, la serie 13, che è giunta alla sua quarta stagione e finale, e diciamo è un teen drama che era stata, sì, come hai detto tu Fred, molto famosa perché aveva trovato, diciamo, un modo molto originale di parlare di adolescenti, di coming of age, perché qualche anno fa Yoshi con questa prima stagione, con le 13, ecco perché si chiama 13 Reasons Why, ragioni per cui Anna Baker, la protagonista della prima stagione, si era suicidata. Anna Baker non faceva altro che registrare 13 motivi per ogni cassetta, 13 responsabili, diciamo, indiretti del suo suicidio, e diviso per 13 episodi, 13 cassette, si declinava appunto tutta una serie di dinamiche adolescenziali crude e molto complicate, però appunto era diventata famosa proprio per aver trattato tematiche scomode e scottanti, specialmente per i ragazzi, gli adolescenti di oggi. Beh, quindi dal bullismo addirittura al mass shooting, cioè c'erano veramente dei temi, alla violenza sessuale, temi veramente molto pesanti.
Ci sono state un sacco di controversie in passato, soprattutto quando è uscita la prima serie, no?
Si hanno fatto un helpline per aiutare i ragazzi che avevano tendenze suicide, per i genitori, quindi è stata, diciamo, ha fatto spore, è stata anche molto d'aiuto, perché ecco, ha avvicinato sicuramente molto di più i genitori ai propri figli, perché li ha fatti svegliare in maniera molto violenta da un sonno, rendendosi conto delle difficoltà che hanno i giovani d'oggi, ancor più delle precedenti generazioni. Detto questo, la serie probabilmente, come molti di noi pensano, sarebbe dovuta finire così. Era originale e andava bene per una serie, ecco, di una stagione, come dire, quasi una miniserie. Invece hanno voluto per altre 3 stagioni approfondire un po' questa vita a questo liceo, la Liberty High. Quindi prima una, diciamo, un'analisi della vita degli altri componenti, le cassette di Anna Baker, quindi la vita dei genitori, degli amici, e quindi la scoperta della vita di Anna Baker e di cose di cui non si sapeva nella prima stagione, e poteva anche essere remotamente utile. Poi invece si sono inventati la morte del più cattivo, diciamo l'antagonista per eccellenza, quello che l'aveva stuprata, che aveva stuprato la sua amica, quindi veramente il peggiore tra i teenager di questa serie, che è questo Bryce Walker, e la quarta arriva a chiudere il cerchio e un po' a spiegare le vite di chi è rimasto e che non riesce ad andare avanti, non riesce ad andare avanti perché ha coperto un omicidio, comunque l'hanno lasciato morire questo Bryce Walker, hanno incolpato qualcun altro, comunque serie di colpa che tormentano i rimanenti protagonisti, sì. E in particolare questo Clay Jensen.
Te devo dire che hai fatto un po' di spoiling, perché cioè voglio
ho
dire
fatto un po'... No, sono...
Sono cose che si sanno da subito?
Sì, queste sono cose che si sanno, perché chi ha seguito un po' le stagioni precedenti, ho detto tutto quello che era successo nelle stagioni precedenti.
Ho capito,
precedenti.
Però se uno vuole vederla da zero, devo dire, a me non mi è venuta una gran voglia, ecco. Perché...
Ma non viene una gran voglia, perché il problema di questa quarta stagione è che va a continuare a arricchire il piatto, che avevano messo troppa carne sul fuoco nelle precedenti stagioni, troppe tematiche drammatiche. Questi adolescenti non hanno un momento di respiro, non hanno un momento di leggerezza, che può essere che capiti a qualcuno, però capitare a tanti, ai 10 episodi di ansia. Episodi di ansia forse è un po' troppo. Ecco, e siccome non siamo tutti Shonda Rhimes, che riesce a fare invece, no, a intrecciare cose incredibili, tipo Le regole del diritto perfetto, lo stesso Grey's Anatomy, che tu pensi che non ne puoi più e invece ributtano altre cose e tu dici vabbè, tutto sommato. Qui forse no, qui avremmo voluto vedere anche un po' di adolescenza leggera, e però se lo seguivi vale la pena di chiudere il cerchio, ecco.
Certo, e tra l'altro
è una serie importante.
È una serie di cui si era anche molto parlato, perché tra i produttori esecutivi c'è Selena Gomez, vero?
Sì, esatto. E lei è molto vicina sia ai suoi fan che a queste tematiche. No, ma ha tutte le migliori intenzioni, si capisce anche da questa quarta stagione. Poi gli attori sono molto bravi, appunto ci sono anche dei momenti molto importanti e giusti, anche perché è stata una delle poche serie che ha preso di petto alcuni problemi grossi anche della società americana, tipo la fascinazione delle armi, tutto il problema dei mass shooting nei licei e come il governo Trump vorrebbe risolverli. Ricordate le polemiche, quelle delle armi in mano agli insegnanti, tutte quelle ipotesi di risoluzione, voglio dire, quelle cose un po' assurde che a noi in Europa ci sembrano veramente distante anni luce, però appunto questa serie non si nasconde e le tratta e le prende di petto. Questo è veramente, sicuramente è da vedere e da analizzare, il resto è un po', appunto, un po' d'ansia.
Ok, va bene Chiara, grazie. Abbiamo parlato di 13, il titolo originale era 13 Reasons Why, e su Netflix è disponibile la quarta serie, quarta e dovrebbe essere ultima serie, anche se ho letto che c'è chi vorrebbe farne una quinta, vorrebbero così, non so come. Va bene, grazie, noi continuiamo il nostro appuntamento di oggi con un'altra canzone. È uscita qualche giorno fa una notizia sui social che probabilmente avrete visto, che riguarda J.K. Rowling, l'autrice, scrittrice famosissima soprattutto per aver inventato Harry Potter. Chiara, l'hai sentita quella cosa? L'hai letta anche tu?
Eh sì, l'ho sentita, è stata abbastanza strana. Vabbè, sappiamo che Twitter, ecco, interpreta cose e poi si scatena. Nel caso di J.K. Rowling, diciamo, complice è stato il fatto che lei già in passato aveva fatto dei tweet un po' strani in
scusami,
questo caso.
Se ti interrompo un attimo, ma mi viene un po' da ridere, perché ogni volta che dici Twitter si sentono gli uccelli che cantano.
È vero?
È come se ti sentissero, se fosse un ordine. Vabbè, stavamo in realtà parlando di qualcosa di più serio, no? Ritorniamo un attimo
diciamo che J.K. Rowling spesso è stata attaccata in passato per alcuni suoi tweet definiti transfobici. In questo caso lei esordisce su Twitter commentando negativamente un articolo che parla di che dice, che recita così il titolo: creare un mondo post COVID-19 più equo per le persone che hanno le mestruazioni. A questa definizione, diciamo, di donne, l'autrice ha commentato: persone con le mestruazioni, sono certa che c'è una parola per definirle, aiutatemi, donnole, questa ovviamente è una traduzione dall'inglese, e l'interpretazione che gli utenti di Twitter, la maggioranza, gli ha dato è che il messaggio sottinteso della Rowling fosse che solo le persone con il ciclo mestruale possono definirsi donne, quindi, diciamo così, discriminando in questo caso le donne trans perché non aventi mestruazioni. Da lì si è scatenato l'inferno. Lei ha provato a chiarire l'importanza.
Non sapevo che aveva cercato di chiarire la cosa, perché
esempio
anche David Radcliffe, il ragazzino il protagonista
di Harry Potter
è intervenuto, no? Dicendo in qualche modo condannandola,
dicendo: ricordiamo che le donne trans sono donne a tutti gli effetti, quindi rimarcando su questa cosa e sul fatto che non esistesse al momento, al giorno d'oggi, ancora dei commenti così, una discriminazione, quindi la transfobia. In realtà J.K. Rowling ha cercato di spiegare che non era un messaggio di odio o discriminatorio nei confronti delle donne trans, ma fosse piuttosto una riaffermazione invece dell'importanza del sesso, nel senso delle donne, del ruolo delle donne, e quindi lei ne faceva, ecco, come una difesa alle donne per i loro obiettivi di uguaglianza.
Comunque lei è troppo intelligente per poter,
sì, anche a me
credo,
sembra
almeno,
strano, voglio dire, sembra... che si faccia fregare così. Infatti però ripeto, lei ha fatto discorsi credo molto filosofici e complicati, quindi è ovvio che nel momento in cui cerchi di condensare un pensiero molto complesso in un tweet devi sapere, però, in questo è intelligente, però ha fatto questo errore, devi sapere che ci sarà qualcuno che non capirà. è successo anche in passato per altri, è successo, non so se ricordate, ora non c'entra niente, ma è un buon esempio per capire la gente quanto può non comprendere. Tempo fa è stata twittata una foto di Robert Downey Jr. truccato da afroamericano. Sì. Questa foto risale a Tropic Thunder, che è un film che prendeva in giro tutta quella Hollywood che voleva, piuttosto che dare parti agli afroamericani, si tingeva la faccia di nero. Quindi è un'offesa grossa all'interno della comunità americana. Questo, la gente ha visto questo tweet, questa vecchia foto che è stata ricicciata su Twitter, e l'ha commentata attaccando Robert Downey Jr. nessuno o la maggioranza della gente è andata a guardare che era di un film.
Ma scusa, anche quando c'era
era completamente
in un contesto diverso, ti ricordi che era uscita a un certo punto una foto del come si chiama il primo ministro canadese truccato,
sì,
anche da uomo di colore in una cosa di carnevale tipo di 20 anni fa, e era venuta fuori tutta una polemica.
Per questo ho detto, purtroppo Twitter come tutti i social hanno questa grande positività di arrivare a tutti, è la grande negatività che poi dopo, come quando litighi col marito, è uguale. Ci sono dei preconcetti, quindi non se ne esce.
Va bene, continuiamo il nostro appuntamento di questa mattina, ci ascoltiamo un'altra canzone. Cosa guardiamo alla TV questa sera, giovedì 11 giugno 2020, se per caso non vi ricordate che giorno è? Ovviamente per saperlo abbiamo chiamato, come sempre, in realtà è sempre qui, ma ogni tanto si distrae, Angela Prudenzi. Buongiorno.
Angela Prudenzi che oggi vi vuole particolarmente bene, perché il primo film che si deve rivedere assolutamente, o perlomeno io quando passo in televisione me lo rivedo sempre, è alle ore 21:10 su Paramount Channel French Kiss di Lawrence Kasdan. Hai presente chi era Kasdan, no?
Sì,
quello,
certo.
Oh, è quello del Grande Freddo, Brivido Caldo, Grand Canyon, Turista per caso, insomma un signor regista, oltre che un grandissimo sceneggiatore, ha firmato praticamente tutte le sceneggiature della saga di Guerre Stellari. Questo è un film, una commedia romantica, i protagonisti sono Meg Ryan e Kevin Kline. Di che cosa parla questa commedia? La povera Meg è stata lasciata dal fidanzato che è andato a lavorare in Francia, lui è Timothy Hutton, è stata lasciata su due piedi proprio al telefono, ciao cara, e lei non ci sta, prende e si imbarca su un aereo per andarla a riprendere, insomma vuole fare un tentativo, e sull'aereo che gli capita accanto Kevin Kline, che è un ladro, insomma, che tenta ogni volta che può di fare un colpo, perché vuole ricomprarsi una vecchia tenuta dei vitigni, perché vuole fare il viticoltore. Naturalmente tra i due sono scintille, nel senso che non si sopportano, ma sappiamo come vanno le commedie romantiche, quindi French Kiss è quello che li aspetta alla fine del film.
In un momento in cui
siamo là a palpitare, te lo dico.
In un momento poi in cui lei era ancora, come dire, Meg Ryan era all'apice della sua popolarità.
Era la fidanzatina d'America in quel momento. E lui era bellissimo. Perché Kevin Kline, insomma, è un attore di grande fascino, che oltre ad essere molto bravo.
Anche lui fa poco, no? Ultimamente.
Anche lui fa poco.
L'altra invece, proposta di questa sera,
seria, decisamente più seria, 22:50 Sky Arte, Frida, Viva la Vida. Un documentario di Giovanni Troilo. Insomma, abbiamo cominciato a inserire anche i documentari tra le nostre proposte, e questo è proprio per appassionati, insomma, per tutti quelli che amano Frida Kahlo. Infatti è una sorta di autobiografia per immagini divisa in 6 capitoli. Ora, Frida Kahlo ci ha raccontato così tanto di se stessa attraverso le sue opere che sembra quasi riconoscerla, ma sembra, perché in realtà, insomma, la sua vita è stata complessa e ha avuto anche un percorso, come sappiamo, molto particolare, segnato dal dolore, segnato dall'amore, ma anche insomma con tante sfaccettature. Quindi il regista cerca di capire che cosa è stata quella Frida meno conosciuta, e lo fa anche attraverso delle lettere che ha scritto, attraverso dei diari, e ad accompagnare con la voce questo viaggio c'è Asia Argento. Quindi, per chi è appassionato di Frida Kahlo, ma non solo, di arte in generale, ora 22:50, Frida, Viva la Vita su Sky Arte.
Che è un film anche recente, no? Credo sia dello scorso anno.
Sì,
no?
Infatti nuovissimo.
Di Gianni Troilo. Quindi, ricapitolando, questa sera abbiamo due opzioni, come sempre, sono quelle che ci sceglie la nostra Angela, alle 21:10 su Paramount French Kiss, e invece alle 22:50 il documentario Frida, Viva la Vida su Sky Arte. Grazie Angela. E siamo alla fine anche dell'appuntamento di oggi. Grazie per averci ascoltato. Non lo so, Chiara, cosa vogliamo aggiungere?
Che avete veramente anche oggi un sacco di cose da fare. Avete da vedere i film stasera.
Infatti.
Poi c'è la serie che vi ho consigliato, perché vi dovete tormentare un po' anche voi. I tormenti adolescenziali ve li volete far mancare? Se li avete passati, avete ancora tutta Netflix da recuperare. Che dire, veramente.
Ma tu cosa pensi?
Festeggiare un sacco di compleanni.
Prima con l'Angela abbiamo parlato del fatto che è un po' così, no, infastidito, che sembra che James Bond abbia una figlia. Tu cosa ne pensi? Ti sembra una cosa accettabile?
A me questa cosa
no,
perché posso dire questa cosa, che lo dico da chi ha una figlia, questa cosa che la maturità comporta i figli, non so se mi convince. Però certo, anche James Bond può fare un errore di calcolo, come dire.
No,
quindi se è così,
okay. Sembra che sia stato,
sia voluto,
non
si
sa,
io
sembra sia
così.
Voluta,
esatto,
sì.
Esatto, e quindi mi fa un po' strano per un tipo di vita.
Secondo me
mi piacciono questi happy
secondo
ending.
Me la rapiranno sia lei, sia Lia Seduli, la sua fidanzata, che la figlia, perché lui deve essere libero di poter fare altri film. Ed è ovvio che se ha una famiglia, come fa a fare la vita che gli compete? O va in pensione e ne trovano un altro?
Sì, ecco, perde il fondamento.
Va bene, dai, chiudiamo qui il nostro appuntamento.
È un escamotage.
Un escamotage?
No, dico pure uno scamotage per, ecco, lasciare andare Daniel Craig e ricominciare,
sì,
da capo.
Comunque è uno, sai, adesso che tra gli autori c'è la Waller Bridge, secondo me le cose cambiano. Infatti.
Sì.
Va bene, grazie per averci ascoltato, grazie a tutti coloro che hanno contribuito anche oggi a questa puntata di The Soup of the Day. Noi ritorniamo domani a partire dalle 10 e continuate ad ascoltare Fred, che 24 ore su 24 vi informa sui film, su quello che succede nel mondo dei festival del cinema. Grazie ancora a Chiara, grazie ad Angela Prudenzi, a tutti coloro che sono stati nostri ospiti oggi. Noi ritorniamo domani a partire dalle 10. Ciao 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 ciao
ciao ciao ciao ciao.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Borko Terzik.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.